Ben ritrovati e continuiamo il nostro percorso sul primo articolo del Credo, Credo in un Deum, che da un po' di tempo ci sta, lo stiamo dedicando a, se vi ricordate, il primo comandamento. Quindi la rivelazione di Dio, io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me. E in questo contesto abbiamo dedicato diversi incontri alla virtù di religione e ai difetti per eccesso, scusate, ai vizi opposti per eccesso, per difetto, nei confronti di questa virtù, cioè la virtù di religione. Ci siamo soffermati a lungo, le ragioni le sapete, ne abbiamo parlato diverse volte, ho avuto anche diversi riscontri da parte di alcuni di voi che hanno confermato in qualche modo l'importanza di trattare questi argomenti che non sono più trattati, sono proprio spariti in qualche modo dall'orizzonte della comprensione del mondo cattolico, dall'orizzonte della catechesi anche. Allora, oggi che cosa vogliamo fare? Vogliamo fare diciamo, un incontro un po' particolare, una riflessione un po' particolare che ovviamente è pertinente con il punto a cui siamo arrivati, ma che in qualche modo vuole aprire una finestra. E questa finestra che vogliamo aprire è quella che riguarda lo ius divinum, cioè chiamiamolo così, il diritto di Dio. Il diritto di Dio in particolare nella liturgia. Un'idea che ci è molto lontana, cioè in altri termini, possiamo dire che la liturgia ha al suo interno una dimensione giuridica, cioè rimanda a un ius. Che cos'è ius? Questa radice da cui poi derivano, no? Giudizio, giurisprudenza, giustizia. Lo ius e chiaramente la virtù annessa, che è la virtù di giustizia, ci dice appunto quello che è giusto, che è appropriato dare a qualcuno. Detto in altri termini, dare a ciascuno il suo, ciò che gli spetta. Qui questo qualcuno, e con la Q maiuscola, è Dio. E la liturgia ha sempre avuto e sempre avrà, nonostante i tentativi in direzione contraria, quindi una dimensione giuridica, cioè la liturgia deve essere fatta in modo tale da dare a Dio ciò che gli è dovuto. Non si può fare qualunque cosa e poi, come dire, appiccicarci sopra il bollino di liturgia. Questo è molto importante, capite bene, in un tempo come il nostro, dove è successe una serie di cose che oggi metteremo un pochino a tema. Allora, se ricordate, in una delle domeniche di agosto abbiamo i cosiddetti compiti a casa che abbiamo dato al posto di questi video, c'era un testo tratto dal bellissimo volume che scrisse Josef Ratzinger, Introduzione allo spirito della liturgia. In quel particolare estratto che abbiamo pubblicato c'è un'idea fondamentale. Che cosa ci voleva dire Ratzinger? Che, se vi ricordate, Mosè, quando riceve da Dio l'ordine di tirar fuori il suo popolo, no? Di liberare il suo popolo dalla schiavitù del faraone, bene, lo deve fare per una ragione molto semplice. Il fine non è la liberazione in sé, il fine non è neppure raggiungere la terra promessa, il fine è la libertà per rendere culto a Dio. E il faraone più volte cerca un compromesso con Mosè su questo aspetto. Prima gli dice, diciamo così, va per gradi, no? Non accetta che vadano nel deserto. Poi, man mano che arrivano le piaghe, no? Le punizioni che Dio dà, fa cadere sull'Egitto per mostrare in qualche modo la mano potente la mano potente di Yahweh che vuole liberare il suo popolo. Man mano che cadono, diciamo così, queste piaghe, il faraone vuole raggiungere una situazione di compromesso, no? Quindi poi concede che possano andare gli uomini a sacrificare, a offrire il culto a Dio, ma che rimangano le donne e i bambini, il bestiame, tutti i beni di Israele. E ogni volta Mosè rifiuta, poi accetterà che vadano anche le donne e i bambini, ma che rimanga il bestiame. Perché Mosè rifiuta? In una mentalità come la nostra, Mosè avrebbe commesso un errore clamoroso, no? Cioè, cosa vuoi che sia, no? L'importante, noi avremmo detto, non è dove si sacrifica, no? Dove si fa culto, ma è come, l'importante è il cuore, l'importante è l'interiorità, poi se andate voi non vengono gli altri, è comunque un modo per non, come dire, per non rompere un equilibrio politico, eccetera. Invece Mosè dice di no. Perché Mosè dice no? Questo è il punto fondamentale su cui ci soffermiamo oggi. La ragione per cui Mosè rifiuta le offerte di compromesso del faraone è tanto semplice quanto potente nel suo significato, e cioè perché non è quello che ha chiesto Dio. Che cosa significa? Significa che nel libro dell'Esodo è chiarissimo che è Dio a stabilire come gli si rende culto. Poi chiaramente c'è una ragione, Dio non agisce per arbitrio puro, in Dio sua volontà e l'intelligenza e la razionalità sono sempre unite, no? Ogni ordine di Dio ha una sua logica, è ordinato al bene, ma di fatto Mosè dice molto apertamente al faraone: non possiamo accettare questi compromessi perché Dio ha ordinato diversamente. Riconosce, in altre parole, uno ius divinum, il diritto di Dio, il diritto di Dio di essere adorato, onorato, come lui ha voluto e lui stesso ha stabilito. A ulteriore riprova di questo sta il fatto che una volta che il popolo di Israele esce dall'Egitto, si trova ai piedi del Sinai, vi ricordate l'episodio cui Dio dà, affida a Mosè le tavole della legge. Subito dopo Dio affida a Mosè altri dettagli importantissimi, tutti relativi al culto, e cioè le dimensioni, la forma, il materiale dell'altare, come deve essere fatta la tenda, cioè il tabernacolo, con quali teli deve essere vestito, di quali materiali, quali devono essere le dimensioni, come si devono vestire i sacerdoti, come devono essere offerti i sacrifici, eccetera, eccetera, tutto nel dettaglio. Questo conferma ulteriormente un dato fondamentale, e cioè che Dio stesso stabilisce, diciamo così, la misura, la modalità con cui vuole essere onorato dal suo popolo. Che vuol dire che cosa? Vuol dire che la liturgia non è qualcosa che fa l'uomo, è qualcosa che l'uomo riceve da Dio. La riceve, la custodisce come un bene, come un dono di Dio e riconosce che Dio ha diritto a essere onorato in un certo modo, nel modo che lui ha stabilito. Cioè riconosce che all'interno del culto, non, primariamente, non c'è l'esigenza dell'uomo di esprimere qualcosa, ma c'è il comando di Dio, il diritto che Dio ha di essere onorato e adorato in un certo modo. Il rispetto di questo ius divinum, di questo diritto di Dio, è poi chiaramente la condizione perché avvenga la santificazione dell'uomo. Ma vedete come il centro è proprio lì, è Dio in quanto Dio, e Dio in quanto Dio ha precisamente i suoi diritti e noi nei suoi confronti abbiamo dei doveri. È un linguaggio che non ci piace, ma che è un linguaggio estremamente vero, cioè l'idea della dimensione giuridica all'interno del culto, giuridica, delle norme, delle cose che si possono fare, delle cose, anzi, che si devono fare, delle cose che non si devono fare, e il fatto che non c'è un arbitrio su questo, non si può fare quello che si vuole, quello che si sente, quello che piace, quello che si ritiene essere particolarmente importante, o eccetera. Questa è una dimensione che non è così, perché ci piace, no, fare i giuristi, ma è legata precisamente al vero. Dio è Dio, noi siamo noi, Dio ha un diritto di essere onorato in un certo modo. E, diciamo così, per prenderlo in un altro modo, il diritto di Dio nel culto è sostanziale, non può essere abolito, non può essere abolito. Perché? Perché esso esprime le relazioni essenziali tra Dio e l'uomo, tra Dio e la creazione. Dunque, pensare a una liturgia senza dimensione giuridica significa molto semplicemente pensare a una liturgia senza una relazione tra Dio e l'uomo. O pensare che questa relazione tra Dio e l'uomo non debba corrispondere a una verità su chi è Dio e su chi è l'uomo, ma su così, un sentimento, una nostra idea di quello che potrebbe essere Dio, vorremmo che sia Dio e vorremmo che sia l'uomo, magari a parti invertite, no? Come spesso accade di vedere, cioè che in fondo sia l'uomo a essere onorato, adorato e al centro del culto e Dio che viene, come dire, in aiuto, offre in qualche modo i suoi servigi a questa nuova divinità che è l'uomo. Se riflettiamo, è da diversi decenni che siamo caduti in un contesto dove sembra che parlare di un diritto nella liturgia sia una sorta di soffocamento della liturgia. C'è una tensione tra, diciamo così, diritto, ius, cercare ciò che è giusto, e lo spirito della liturgia. Lo spirito della liturgia, per essere tale, per essere autentico, per essere genuino, dovrebbe essere libero da elementi normativi, elementi giuridici. Invece è esattamente il contrario. Lo ius, il diritto liturgico, è ciò che custodisce, ciò che preserva la liturgia e fa sì che la liturgia renda il debito culto a Dio, quello che è dovuto a Dio, e non perde invece il suo orientamento. Se ci pensate bene, uno dei testi più antichi del rito della Santa Messa, e mi riferisco al dialogo e le prime battute del prefazio, insiste invece su questo aspetto. Quando il sacerdote, dopo aver invitato i fedeli ad alzare i loro cuori, no? Sursum corda, il sacerdote dice: Gratias agamus Domino Deo nostro, cioè rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa rispondono i fedeli? Dignum et justum est, è cosa buona e giusta. E il sacerdote ribadisce, dicendo: Vere dignum et justum est, equum et salutare, eccetera. Cioè, è veramente cosa buona e giusta, l'abbiamo tradotto in italiano, nostro dovere, equum, e fonte di salvezza. Quindi vedete che in realtà la dimensione del ciò che è giusto, ciò che si deve dare a Dio, è doveroso offrire a Dio. Essenziale nella liturgia ed è un patrimonio fin dalle origini della nascita della liturgia cristiana. Non esiste una tensione tra queste due dimensioni, ma ripeto, l'una, la dimensione giuridica, è la custode del vero e autentico spirito liturgico. Purché, ecco questo è importante dirlo, il diritto vale sempre, ma in questo caso il diritto liturgico, esprima veramente uno ius, cioè l'oggettività di ciò che è giusto. Esprima cioè l'oggettività, la verità della relazione tra Dio e l'uomo e lo faccia chiaramente, come dire, basandosi su una realtà oggettiva, su una realtà metafisica. In pratica che il diritto non decada in un diritto posit meramente positivo, cioè si danno norme la cui forza giuridica è solo l'autorità che la pone, non invece il suo contenuto. Perché qui, diciamo così, si percorre una grave deriva, perché purtroppo la dimensione, diciamo, meramente legale, se non è ancorata nello ius, cioè in qualcosa di oggettivo, e non è che ce la dobbiamo inventare, c'è una, come dire, una tradizione della Chiesa che codifica in uno sviluppo, che rispetta questo ius fondamentale. Se non c'è questo, sono dolori, perché ci troviamo con delle leggi che, pur essendo emanate da autorità legittime, sono leggi ingiuste, cioè che non hanno lo ius. Questo lo vediamo anche a livello politico, civile, no? Il rispetto della norma non è per la norma, ma per il contenuto della norma. Ora, oggi ci troviamo di fronte a due problemi enormi che nascono dalla incomprensione di questa dimensione giuridica e normativa all'interno del culto, che ripetiamo, non è un'astrazione, traduce nel concreto che cosa l'uomo deve fare per dare il debito culto a Dio. Quindi vedete che siamo dentro in pieno al discorso della virtù di religione. Quali sono questi due problemi? Il primo lo potremmo chiamare quello della anomia liturgica, cioè l'espulsione della norma del diritto dalla liturgia. Il secondo è il positivismo giuridico, cioè, diciamo così, dare leggi in ambito liturgico che però non sono basate sulla verità dello ius, non esprimono, diciamo così, correttamente questa relazione tra Dio e l'uomo nel culto. E sono tendenzialmente leggi che si sganciano poi dalla fattiva tradizione liturgica della Chiesa. Allora, l'anomia della liturgia è stata denunciata da un documento importante che è l'istruzione Redemptione e Sacramento, ma in realtà abbiamo moltissimi testi, anche interventi sotto Giovanni Paolo II e sotto Benedetto XVI, ma appunto Redemptione e Sacramento al numero 11 viene detto esplicitamente: chi al contrario, anche se sacerdote, agisce così, così come, cioè senza rispettare il carattere sacro della liturgia, assecondando proprie inclinazioni, lede la sostanziale unità del rito romano che va tenacemente salvaguardata e compie azioni in nessun modo consone con la fame e sete del Dio vivente provate oggi dal popolo, né svolge autentica attività pastorale o corretto rinnovamento liturgico, ma priva piuttosto i fedeli del loro patrimonio e della loro eredità. Attenzione, atti arbitrari, infatti, cosa sono arbitrari? Arbitrari perché non seguono la norma liturgica. Atti arbitrari, infatti, non giovano un effettivo rinnovamento, ma ledono il giusto diritto dei fedeli all'azione liturgica che è espressione della vita della Chiesa secondo la sua tradizione e la sua disciplina. Perché i fedeli hanno diritto ad avere, a far sì che il rito sia integro, il rito dei sacramenti, il rito della messa, la liturgia, perché, che sia integra, che venga celebrata in modo corretto? Perché c'è un diritto di Dio. Dio ha diritto a essere adorato in questo modo, dunque i fedeli hanno il dovere. E dunque hanno il diritto che il sacerdote, o il ministro, o chi per lui, rispetti questo. Il sacerdote, il ministro non può dire, ma io sono il ministro, tu stai zitto. No, non lo può fare perché c'è un diritto superiore che è il diritto di Dio, che ha diritto a essere onorato in un certo modo, nel modo stabilito dalla tradizione della Chiesa. E dunque il fedele ha diritto che questo venga custodito. Tutti gli arbitri che vengono inseriti dai più gravi ai buongiorno, buonasera e durante la liturgia, sono tutti in fondo degli abusi. Vanno contro la norma, ma questa norma non è fine a se stessa, indica uno ius. Vedete, no? Al numero 12, la stessa istruzione dice: tutti i fedeli godono del diritto di avere una liturgia vera e in particolar modo una celebrazione della Santa Messa che sia così come la Chiesa ha voluto e stabilito, come prescritto nei libri liturgici e dalle altre leggi e norme. Vedete come in questo documento il principio è chiarissimo, cioè l'anomia nel culto, che vuol dire ognuno fa quello che vuole, poco o molto, poco importa, importa nel senso che importa a livello soprattutto di sopportazione delle persone, ma che sia poco, che sia molto, e il fatto è che c'è un diritto, ci sono delle norme, queste vanno seguite. Non ci deve essere spazio per la libera interpretazione, non ci deve essere spazio per la sensibilità personale, ma non perché deve essere schiacciata, ma perché deve essere in qualche modo incanalata dentro lo ius, ciò che è giusto. Perché ciò che è giusto è ciò che è bene, e questo, ciò che è giusto e ciò che è bene, è ciò che dà a Dio il culto che gli è dovuto e quindi santifica l'uomo. Vedete come sono collegate tutte queste dimensioni. L'altro aspetto, diciamo, l'altro grosso problema a cui siamo di fronte, è il positivismo giuridico, che è caduto anche nella liturgia, cioè. Ci sono state delle norme che si sono sganciate dalla tradizione liturgica, e non hanno più rispettato questo ius divino. Potremmo fare molti esempi, ma quello che mi viene in mente di più, anche perché diciamo, è quello attualmente a mio avviso più diffuso e più grave, è proprio l'imposizione della comunione sulla mano. Poi qui bisogna fare un discorso storico importante, perché non è vero che come diciamo oggi si riceve la comunione in mano sia la modalità più antica, vedremo se qualche volta riusciremo a parlare di questo, ma qui c'è un punto fondamentale, cioè da sempre la Chiesa insegna che le sacre specie devono essere toccate dalle mani consacrate attraverso l'ordinazione. Questo è un punto assolutamente normale, no? Tant'è vero che quando venne introdotta la comunione sulla mano in alcuni paesi, ebbene, la Santa Sede l'aveva combattuta come un abuso. L'indulto del 69 arriva come un tentativo di andare incontro a questi fedeli, poco fedeli, un po' ribelli, ma non è mai stata, almeno nell'intenzione di Paolo VI, un passo per sdoganare in tutta la Chiesa questa pratica, tant'è vero che è testimoniato che Paolo VI a un certo punto manifestò la propria volontà di tornare indietro, trovando poi migliaia di opposizioni perché ormai purtroppo i cancelli erano stati aperti. Però rimane il fatto che questa è, per esempio, una modalità dove una norma, in questo caso un indulto, non è una norma, la comunione sulla mano rimane un indulto, non è una legge universale della Chiesa, non è la modalità normale con cui viene data la Santa Comunione, che rimane invece quella sulla lingua e in ginocchio, nonostante ormai non ci sia quasi più, anzi si devono fare le battaglie per poterla avere così, però questa è la legislazione della Chiesa che custodisce in qualche modo questo ius di cui parlavamo, ciò che è giusto, e che però di fatto a partire appunto dal 69 con tutta una serie poi di abusi negli abusi, ha aperto a questa pratica che è diventata purtroppo universale, anche, che è stata applicata anche laddove per espressa decisione di Paolo VI non doveva essere applicata, perché non doveva essere applicata nei paesi dove questo abuso, perché e così era definito no, fino al 69, non si era verificato, poi di fatto questo avvenne. Adesso non entro nel discorso, ripeto, sarebbe, in realtà è un discorso molto interessante perché qui convergono tutta una serie di elementi attorno a questo tema. Quello della comunione, la modalità di amministrare la comunione è un prisma che ci permette di vedere tante problematiche connesse, dall'altra parte quindi tanti valori da custodire, da difendere. Chiudo qui, ecco, questo. Il positivismo giuridico, io con buona pace di tutti, ma ritengo che anche Traditionis Custodes rientri in questa categoria, cioè una norma emanata da un'autorità legittima, e tuttavia una norma che non rispetta uno ius, perché priva i fedeli di poter venerare Dio, onorare Dio in una modalità che la Chiesa sempre custodito, promosso, che ha le sue ragioni, che ha le sue caratteristiche, che ha le sue bellezze, questa modalità qui sicuramente non è la classica norma giuridica meramente positiva, che però lede di fatto un diritto dei fedeli e crea una serie di problemi. Che non sto qui a dire perché ci vorrebbe almeno un'altra oretta, ma è giusto per farvi due esempi di quello che è diventato un positivismo giuridico purtroppo anche all'interno della Chiesa Cattolica, e non ci deve scandalizzare, però bisogna, come dire, lavorare, sensibilizzarsi perché si ponga al più presto rimedio e si torni invece a ciò che è giusto, insieme a quello che dicevamo prima, cioè insistere perché le norme liturgiche vengano effettivamente rispettate e si ponga fine a tutta una serie di arbitri nei confronti dell'utilizzo dei luoghi sacri, dei paramenti, dei vasi sacri, del rito stesso, eccetera, che sono sempre più diffusi e sono sempre meno sopportabili. Bene. Io vi ringrazio dell'attenzione e se Dio vuole, domenica prossima ci rincontriamo e proseguiamo il nostro percorso. Una buona e santa domenica a tutti.